e vogliamo rivolgerci alla parola del Signore e leggere insieme il capitolo 7 del libro della Genesi. Genesi, primo libro della Bibbia, capitolo 7. Questa è la parola del Signore. Il Signore disse a Noè: entra nell'arca, tu, con tutta la tua famiglia, perché ho visto che sei giusto davanti a me in questa generazione. Di ogni specie di animali puri, prendine 7 paia, maschio e femmina, e degli animali impuri, 1 paio, maschio e femmina. Anche degli uccelli del cielo prendine 7 paia, maschio e femmina, per conservarne in vita la razza sulla faccia di tutta la terra. Poiché di qui a 7 giorni farò piovere sulla terra per 40 giorni e 40 notti. Sterminerò dalla faccia della terra tutti gli esseri viventi che ho fatto. Noè fece tutto quello che il Signore gli aveva comandato. Noè aveva 600 anni quando il diluvio delle acque inondò la terra. Noè con i suoi figli, con la sua moglie e le mogli dei suoi figli entrò nell'arca per scampare alle acque del diluvio. Degli animali puri e degli animali impuri, degli uccelli e di tutto quello che striscia sulla terra vennero delle coppie, maschio e femmina, a Noè nell'arca, come Dio aveva comandato a Noè. Trascorsi i 7 giorni, le acque del diluvio vennero sulla terra. Il 600° anno della vita di Noè, il 2° mese, il 17° giorno del mese, in quel giorno tutte le fonti del grande abisso eruppero e le cateratte del cielo si aprirono. Piovve sulla terra 40 giorni e 40 notti. In quello stesso giorno Noè, Sem, Cam e Jafet, figli di Noè, la moglie di Noè e le 3 mogli dei suoi figli entrarono con loro nell'arca. Essi e tutti gli animali secondo le loro specie, tutto il bestiame secondo le sue specie, tutti i rettili che strisciano sulla terra secondo le loro specie e tutti gli uccelli secondo le loro specie, tutti gli uccelletti, tutti gli esseri alati, di ogni essere vivente in cui è alito di vita, vennero 1 coppia a Noè nell'arca. Venivano maschio e femmina ad ogni specie come Dio aveva comandato a Noè. Poi il Signore lo chiuse dentro. Il diluvio venne sopra la terra per 40 giorni e le acque crebbero e sollevarono l'arca che fu elevata in alto al di sopra della terra. E le acque ingrossarono e crebbero grandemente sopra la terra e l'arca galleggiava sulla superficie delle acque. Le acque ingrossarono oltremodo sopra la terra. Tutte le alte montagne che erano sotto tutti i cieli furono coperti. Le acque salirono 15 cubiti al di sopra delle vette dei monti e le montagne furono coperte. Perì ogni essere vivente che si muoveva sulla terra, uccelli, bestiame, animali selvatici, rettili d'ogni sorta, striscianti sulla terra, e tutti gli uomini. Tutto quello che era sulla terra asciutta e aveva alito di vita nelle sue narici, morì. Tutti gli esseri che erano sulla faccia della terra furono sterminati, dall'uomo fino al bestiame, ai rettili e agli uccelli del cielo. Furono sterminati sulla terra. Solo Noè scampò con quelli che erano con lui nell'arca e le acque rimasero alte sopra la terra per 150 giorni. La storia del mondo, così come la storia degli individui, delle persone, non è mai banale e non è mai priva di significato. Tuttavia, ci sono dei momenti in cui la storia sembra accelerare e altri in cui sembra ristagnare. Insomma, tempi in cui un giorno sembra come 1000 anni e poi 1000 anni che possono sembrare come un giorno solo. Ma ci sono eventi nella storia dell'umanità, come anche nella storia degli uomini, che sono unici, sono irripetibili. E questi, in particolare nel mondo, se ne sono verificati alcuni. Abbiamo questo evento, l'evento del diluvio, questa grande inondazione che colpì tutta quanta la terra. Ma ci sono altri eventi che sono stati ugualmente unici e che saranno irripetibili nella storia dell'umanità. Il primo è la creazione, quando dal nulla venne per la volontà di Dio e mediante la sua parola ad esistere tutto quello che noi vediamo. Poi non soltanto questo evento, il diluvio del quale oggi parleremo, è stato sicuramente un evento catastrofico e unico, ma ci sono stati altri eventi particolarmente significativi per la storia dell'umanità e che mai più si verificheranno. Dopo il diluvio, il prossimo è stato la venuta del Figlio di Dio. Cristo, la seconda persona della Trinità, il Figlio, si è incarnato ed è venuto ad abitare insieme a noi su questa terra per un tempo, e con tutto quello che poi ne seguì, la sua morte e la sua risurrezione. E poi ce ne sarà un altro che ancora è di là da venire, anche quello sarà un evento unico e irripetibile. Sarà il giudizio finale, il giudizio universale, quando gli uomini, tutti quanti gli esseri umani, tutti gli esseri che sono vissuti fin dall'inizio, si presenteranno davanti a Dio per essere giudicati. Il capitolo che ho appena letto, sebbene racconti questo evento così straordinario, appunto unico, lo fa con una cronaca, diciamo, un po' fuori luogo, parlando del diluvio, asciutta, nel senso che non ci sono troppe parole, non ci sono esclamazioni, non ci sono artifici retorici. Ne parla in modo solenne e assolutamente essenziale e ci racconta qualcosa di assolutamente tremendo, e ce lo racconta senza alcun tentativo di giustificazione, senza nessun imbarazzo, perché sebbene ci parla della distruzione di tutti gli esseri viventi, di tutti gli uomini contemporanei a Noè, ci dà così una anticipazione di quello che avverrà nell'ultimo giorno, che avverrà su tutta la terra e su tutti quanti gli uomini. E io voglio considerare questo racconto mostrandovi 4 punti di vista. Prima di tutto guarderemo a Noè. Noè, l'uomo giusto. Poi guarderemo a Dio, il Signore, colui che governa tutto, che regna su tutto, che manda il diluvio. Poi guarderemo alle forze della natura che si scatenano e infine guarderemo alla fine degli uomini che non credettero alla predicazione di Noè e non si convertirono e che perirono nel diluvio. E la prima cosa che vogliamo guardare è appunto Noè. Noè, abbiamo visto domenica scorsa che si trovava in una relazione con Dio, una relazione pattizia. A Noè il Signore aveva fatto grazia, a Noè il Signore si era compiaciuto di fargli sapere quello che stava per fare, si era rivelato, gli aveva detto in anticipo quelli che erano i suoi decreti, i suoi pensieri e quello che stava preparando. Noè è stato un uomo che ha creduto a Dio e che ha ubbidito a Dio. E questa è la cosa importante. Noè è l'uomo che crede e ubbidisce a Dio, e la testimonianza di Dio nei confronti di Noè è appunto che egli era un uomo giusto. Cosa significa essere giusti? Com'è che un uomo può essere giusto davanti a Dio? Da che cosa si vede e come si riconosce un uomo giusto? La prima cosa che voglio farvi osservare è questa: che Noè è un uomo che in mezzo alla sua generazione, in mezzo alla gente in cui viveva, si distingueva. Era luce in mezzo alle tenebre. Era sale in mezzo a una generazione di esseri insipidi, era un uomo giusto in mezzo a una generazione di persone che facevano e pensavano e desideravano e dicevano soltanto il male in ogni momento. Ho visto che sei giusto davanti a me in questa generazione. A volte è facile essere giusti in mezzo ai giusti, o fare le persone educate quando si sta in mezzo a gente educata, ma in mezzo alle, quando c'è gente di un certo tipo, si tende ad accodarsi, a meno che nel proprio intimo e la propria natura non sia veramente diversa. Ecco, voi potete pensare, insomma, che queste cose le vediamo quotidianamente, insomma, passiamo per strada e vediamo un posto dove ci sono cumuli di spazzatura che tanta gente ha abbandonato. Non ci pensiamo neanche un momento che sia stata una sola persona a buttare tutta quella spazzatura lì, ma c'è stato qualcuno che ne ha buttato il primo sacchetto, e poi quel secondo che è passato di là ha visto quel sacchetto e ha pensato che si potesse buttare il terzo, il quarto e il quinto. Cioè, si tende a imitare i cattivi comportamenti della gente. E normalmente quella persona che ha buttato il primo sacchetto, se si trova in un luogo dove nessuno butta spazzatura per strada, che so, pensiamo alla Svizzera, pensiamo alla Germania, non lo butterà, si adeguerà alla maggior parte. Ora qui vediamo l'esatto contrario: in una generazione malvagia che abbiamo visto, Dio doveva giudicare, pensano il male in ogni momento, Noè risplendeva, Noè si distingueva, Noè non si lascia persuadere che la normalità deve cogliere anche lui. Egli è un uomo diverso. Ho visto che sei diverso in mezzo a questa generazione, e così è sempre stato. I cristiani, quelli che credono in Dio, che servono Dio, che seguono Dio, che temono Dio, che amano Dio, sono persone che si sono sempre distinte nella loro generazione, nel loro tempo. Hanno mostrato di essere diversi. E quest'uomo non era diverso perché era stravagante. Non so se qualcuno di voi, io non ci sono riuscito a vederlo, ma se qualcuno di voi ha visto il film, credo che fosse Russell Crowe, di Noè, che rappresenta Noè. Noè è rappresentato in questo film come una persona assolutamente stravagante, strana. No, no, assolutamente. Noè, il Noè della Bibbia, non è né stravagante né strano. È diverso perché è un uomo che serve Dio. Si comporta diversamente. È un uomo che ha creduto a Dio, ed avendo creduto in Dio è stato da Dio giustificato, e la sua condotta in linea con la volontà di Dio dimostra che è una persona diversa. Egli davvero fu totalmente altro rispetto ai suoi contemporanei. C'è un antico documento bellissimo che, se qualcuno ha un po' di tempo, io esorterei a cercarlo su internet. Basta che scrivete lettera a Diogneto e lo troverete. È interessantissimo il modo in come fu scoperta, e davvero qualche volta ve la racconterò questa storia, non c'è il tempo adesso, ma è un antichissimo documento cristiano, secondo secolo probabilmente o giù di là. E a un certo punto questa persona che cerca di difendere i cristiani da tante accuse che vengono fatte, si esprime in questo modo, parla del paradosso del cristianesimo. Io vi leggo questo passo perché è bellissimo, eh? Mi perdonerete se faccio questa citazione un po' più lunga del solito. Dice così l'ignoto autore di questa lettera a Diogneto. Diogneto era appunto la persona che doveva riceverla. I cristiani, né per regione, né per voce, né per costumi, sono da distinguere dagli altri uomini. Esteriormente sono tutti quanti uguali. Infatti non abitano città proprie, né usano un gergo che si differenzia, né conducono un genere di vita speciale. La loro dottrina non è nella scoperta del pensiero di uomini, né aderiscono a una corrente filosofica umana. Vivono in città greche e barbare o straniere. E là dove sono nati, insomma, non si spostano, non migrano, non fanno delle conventicole, non si chiudono in un ghetto, non fanno delle piccole città. Si adeguano ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniando però un metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Perché paradossale? Vivono nella loro patria, ma come forestieri. Ogni patria straniera è patria loro e ogni patria è straniera. Si sposano, come tutti, e generano figli, ma non gettano via i neonati. Qui si parla della pratica dell'infanticidio, che era molto diffusa nel tempo antico, tra greci, romani, l'aborto, eccetera. Non gettano via i neonati. Mettono in comune la mensa, ma non il letto. I loro usi e costumi sessuali sono puri. Mettono in comune la mensa, ma non il letto. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. Obbediscono alle leggi stabilite e con la loro vita superano le leggi. Amano tutti da tutti vengono perseguitati. Non sono conosciuti e vengono condannati. Sono uccisi e riprendono a vivere, sono poveri e fanno ricchi molti, mancano di tutto e di tutto abbondano, sono disprezzati e nei disprezzi hanno gloria, sono oltraggiati e proclamati giusti, sono ingiuriati e benedicono, sono maltrattati ed onorano, facendo del bene vengono puniti come malfattori, condannati, gioiscono come se ricevessero la vita, dai giudei sono combattuti come stranieri e dai greci perseguitati, e coloro che li odiano non saprebbero dire il motivo dell'odio. Noè fu così. Un uomo che nella sua generazione fu diverso e fu dichiarato giusto da Dio. E questo è il mistero della scelta divina, dell'elezione divina che viene rivelata nelle opere degli uomini, come Paolo dice scrivendo ai Corinzi: tra di voi non ci sono molti potenti, ricchi e nobili, eccetera. Dio ha scelto le cose ignobili, le cose che non sono, le cose deboli del mondo per svergognare le forti. E Noè fu giusto nella sua generazione e fu un uomo, una persona amata, condotta e protetta da Dio. Infatti il capitolo che abbiamo letto inizia proprio così, con Dio che dice al suo servo: adesso Noè entra nell'arca, tu con tutta la tua famiglia. In altri termini, sta arrivando il grande diluvio, sta arrivando la grande prova, sta arrivando la distruzione. Come un padre raccoglie i figli, dice: adesso vieni nel luogo della protezione. Lo incoraggia a fare qualcosa che apparentemente è assurdo. Noè, quando c'era un bel sole, proprio come c'è oggi qui che risplende tra di noi, quando non c'era neanche una nuvola all'orizzonte, viene avvertito da Dio di lasciare i suoi campi. Vi ricordate che Noè era un coltivatore della terra, non solo un costruttore dell'arca, e di entrare in questa barca che, per quanto grande, somigliava proprio a una cassa da morto. Era solo un po' più grande di una normale cassa da morto, ma era una bara. chiusa con una sola finestra in alto. E Dio, mentre tutto è a posto, gli dice: adesso è arrivato il momento, adesso, dopo tanti anni di lavoro, è il momento in cui devi entrare nell'arca, ed entraci tu, ed entra la tua famiglia. E Noè lo fa come un atto di fede fondato esclusivamente sulla parola del suo Dio. Quando il suo amico fedele, colui col quale aveva camminato in tutta la sua vita, gli ordina di entrare nell'arca, lo fa perché lo conosce, si fida di lui e si fida di colui che gli ha parlato. Questa è la fede. Credere nella parola di Dio. La fede non è credere qualunque cosa, ma credere a ciò che Dio ha detto, anche quando tutto sembra contrario a ciò che la scrittura o la parola di Dio ci dicono. E Noè con la sua famiglia non entra nell'arca, e immaginatevi cosa cominciarono a pensare. Eccoci qua, siamo tutti quanti qua, qui c'è Sem, qui c'è Cam, qui c'è Yafet, le mogli, non so se avevano dei nipotini, ma comunque c'erano tutti quanti. È una bella cosa sapere che con tutta la famiglia si è al sicuro. Pensate, 8 persone, non c'erano nipotini, erano 8, lo dice chiaramente la scrittura, mi sono lasciato prendere dalla fantasia. No, 8 persone, al cospetto di milioni di persone che erano rimaste fuori. Che cos'erano? Una piccola minoranza insignificante? E non lo so se qualche volta a voi vi viene questa stessa idea, che passa anche per la mia testa, chissà che non sia passata anche per la testa di Noè qualche momento. Ma insomma, Noè, ma pensi tu di essere l'unico giusto, che solo tu hai ragione, e tutta questa folla di gente che la pensa diversamente da te può essere tutta quanta nel torto? Eppure una misera e debole minoranza, proprio come noi siamo una piccola minoranza, non insignificante, perché nessuno di noi è privo di significato, ma confronto a tanta gente che in questo stesso momento vive e pensa e crede così diversamente da noi, lo stesso sensazione deve aver colto Noè. Siamo solo in 8. Noè fece quello che Dio gli ordinò, lo è ripetuto più volte al capitolo 6, il versetto 22, al versetto 5 del capitolo 7, e questa è la prova della realtà della sua fede. E questa mattina io voglio fare alcune domande a voi. Perché Noè fece quello che Dio gli diceva? Perché Noè si andò a nascondere o a rifugiare dentro l'arca? Lo fece perché credeva che sarebbe venuto il giudizio. Dio gli aveva detto: verrà il diluvio, e Noè credette. Ci credi tu che verrà il giudizio? Gesù l'ha detto. Gesù non ha parlato soltanto di amore, di perdono, di grazia, di benedizione, di guarigione, di vita, di salvezza. Gesù ha detto che ritornerà, il figlio dell'uomo ritornerà e sederà sul suo trono glorioso, e i morti saranno risuscitati, e ci sarà il giudizio delle nazioni, ed egli separerà le pecore dalle capre, e a quelli della sua destra dirà: benvenuti, e agli altri dirà: dipartitevi da me, io non vi ho mai conosciuti. Gesù ha detto che ci sarà un giudizio in cui ogni pensiero, ogni parola, ogni azione compiuta di nascosto, ogni messaggio mandato sui vostri telefonini a chissà chi e a chissà cosa, sarà valutato e passerà allo scrutinio della legge di Dio. Quelle cose che avete fatto quando pensavate che nessuno vi vedesse saranno rese pubbliche. Dio giudicherà gli uomini. Ci credi che ci sarà un giudizio? Oh, ma quante volte quando riceviamo un torto noi desideriamo che sia fatta giustizia. È nella nostra natura, noi non possiamo tollerare che l'ingiustizia, il trono dell'ingiustizia, regni per sempre. Sì, è così. È insito nella nostra natura il desiderio di vedere che la giustizia trionfi, e la giustizia trionferà quando Dio giudicherà il mondo con giustizia. Ci credi che ci sarà un giudizio? Ci credi che c'è un solo luogo sicuro per il giudizio? Come il luogo sicuro per il giudizio era l'arca al tempo di Noè, al tempo nostro c'è un solo luogo sicuro per il giudizio, che è Cristo. Lo abbiamo cantato nel nostro inno che abbiamo appena elevato al Signore, ed erano le parole dell'Apostolo Pietro, che dice che in nessun altro è la salvezza. Poiché agli uomini non è stato dato alcun altro nome per il quale dobbiamo essere salvati, all'infuori di quello di Gesù Cristo. Chi crede in Gesù Cristo ha la vita, chi crede in Gesù Cristo è perdonato. È solo Lui il Redentore degli eletti di Dio. Non esistono altri che possono aiutarvi. Io, se potessi, vi tirerei dalle fiamme dell'inferno, non posso farlo, non ho nessun potere. Dio non mi ha investito di un potere sacramentale per tirare fuori gli uomini, perché questo potere non l'ha dato a nessuno. L'unico Salvatore è Cristo Gesù, ed è Lui che dice: venite a me, sarete salvati, venite a bere l'acqua che io vi do, e quest'acqua sgorgerà nel vostro cuore una sorgente zampillante, la vita eterna. Chi viene a me io non lo caccio fuori, Gesù ha detto. È l'unica arca di salvezza, l'unico luogo di sicuro al riparo del giudizio è proprio Cristo, come al tempo dell'Esodo. L'unico posto sicuro dove si poteva scampare dalla spada dell'angelo distruttore era dentro le case degli israeliti, che erano state asperse con il sangue dell'agnello. Così soltanto coloro che saranno stati lavati con il sangue di Cristo potranno sperare di superare il giudizio di Dio. Ci credi che ci sarà un giudizio? Ci credi che l'unico modo non è quello di arruolarti in una chiesa o fare certi atti o prendere dei buoni propositi, ma di confidare, affidando la tua vita solo a Cristo? Questo è quello che noi comprendiamo. Noè aveva costruito l'arca che Dio aveva provveduto per lui, e adesso gli dice: entra dentro, vieni a Cristo e credi che devi entrare. Sei in Cristo? Questa è la domanda che ognuno di noi deve porre a se stesso questa mattina. Sono o non sono in Cristo? Sono al sicuro in Cristo o non ci sono ancora? Questo fa tutta la differenza. La differenza a quell'epoca, all'epoca di Noè, era essere dentro l'arca o al di fuori dell'arca. Nel giorno del giudizio sarà essere in Cristo mediante una relazione stabilita con la fede o al di fuori di Cristo. Ma in questo capitolo non c'è soltanto Noè, c'è Dio, il Signore, il grande protagonista, in realtà il vero eroe di tutta quanta la storia, che governa, che dirige ogni cosa, che tiene tutto sotto il suo controllo sovrano, che scandisce i tempi, che emana i suoi ordini, che manifesta ed esegue i suoi decreti. E la sua signoria, la signoria di Dio, si esprime chiaramente. Prima di tutto dà delle direttive a Noè. Il Signore dell'universo, in particolar modo, è il Signore della Chiesa. Dio dice a Noè quello che deve fare, e Noè lo fa perché egli ascolta il suo Signore. Vedete, una volta Gesù ha detto: perché mi chiamate Signore, Signore, non fate le cose che io vi comando? Dio dice a Noè: adesso entra, è finito il tempo della costruzione, l'arca è pronta, adesso viene il diluvio, entra. E Dio stabilisce questi tempi, e non solo, il Signore è colui che manda gli animali a Noè. Noè non deve andare neanche a catturarli, non si deve fabbricare delle trappole, non deve andarli a cercare, non li deve persuadere, non li deve spingere dentro l'arca. Avete visto che cosa dice il nostro racconto? Che Noè avrebbe dovuto prendere degli animali, ma poi magari lui si sarà domandato: ma come li faccio a prendere questi animali? Quelli fanno la loro strada. No, ma poi leggiamo che gli animali a due, a coppie, arrivavano e andavano da soli. Certo, ci meraviglia questo, ma chi è che può ordinare agli animali quello che devono fare? Noi nella scrittura abbiamo tanti esempi di Dio che ordina agli elementi della natura, che Dio che ordina agli animali a fare qualcosa. Nella storia dell'Esodo sappiamo che quando Dio mandò delle mosche velenose agli egiziani, le mosche erano dappertutto, ma non c'erano nelle case degli israeliti. Ora, chi è che può fermare una mosca? Dio, certo che può. E lui mostra di essere il sovrano dell'universo, che ordina agli animali. E Noè non ha dovuto costringere nessuno ad entrare, come noi non possiamo costringere nessuno a entrare e a venire a Cristo. Se io potessi, farei così, se fosse possibile, se questo bastasse, se pensassi che l'acqua di questa fonte battesimale abbia un potere sacramentale, la terrei sempre piena. Per ora è vuota, la terrei sempre piena. E andrei per strada, prenderei le persone e le butterei dentro l'acqua, perché l'acqua, se ha un potere di lavare i peccati, ne vorrei salvare il più possibile, ma non possiamo farlo, non possiamo costringere nessuno a credere. Anche con i nostri figli, che amiamo tantissimo e che desideriamo che, come i figli di Noè erano dentro l'arca, possano essere insieme a noi nell'arca di salvezza in Cristo, noi possiamo soltanto istruirvi, parlarvi di Gesù, raccontarvi la verità, esortarvi, dirvi quello che succederà, ma poi dovete credere voi. Per questo non vi battezziamo quando siete piccolini, perché dovete voi credere nel Signore Gesù per essere salvati. Ed è così, perché Gesù stesso ha detto che l'opera di convinzione e di attrazione a Dio non viene compiuta da un uomo, ma viene compiuta da Dio stesso. Giovanni capitolo 6, il versetto 37 dice così: tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori. Come gli animali andarono da Noè perché glieli dava il Padre a Noè, così tutte le persone che sono date dal Padre al Figlio andranno al Figlio. E più avanti, al versetto 44, dice così: nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È Dio che ti deve attirare affinché tu vada a Cristo, come è accaduto con questi animali nella storia di Noè. Il Signore è colui che è il sovrano, e possiamo ben dedurre che a causa della provvidenza di Dio nell'arca ci fu pace sufficiente, ordine tra tutte le bestie come tra tutti gli uomini. Immaginate, a volte si dice, no? Quando ci deve essere una cosa, c'è una accozzaglia di cose, di confusione, dice: che cos'è l'arca di Noè? Ma eppure io vi dico che secondo me l'arca di Noè, per quanto si ci fossero belati e muggiti e altri versi degli animali, non era assolutamente un luogo di confusione, di disordine e di zuffe. perché l'ordine di Dio e la pace di Dio regnava. Tra di noi c'è pace. Perché? Perché Gesù è colui che è il principe della pace ed è colui che ha detto: io vi lascio pace e vi do la mia pace. E la mia pace non è quella che il mondo dà. E l'ultima cosa che volevo dire a proposito di Dio in questa storia come il sovrano è il fatto che il Signore chiude la porta dell'arca. Questa cosa sembra un po' particolare, ma è così importante. Vi ricorderete che vi ho detto che un paio di settimane fa, credo che sia stato, di questo eroe della epopea di Gilgamesh, no? la storia babilonese del diluvio, come si chiamava? Utnapishtim, e forse non ve lo ricordavate, ma qualcuno sì tra di noi. E quest'uomo viene raccontato nella storia che entrò nell'arca e si chiuse dentro, fu lui a chiudere la porta. Ma la storia della scrittura, il Noè biblico non deve chiudere l'arca. E io qui ci vedo un grande atto di misericordia. Quale grande responsabilità sarebbe stato per Noè dover chiudere l'arca? Dover a un certo punto egli stesso con le proprie mani stabilire i salvati e i perduti. Magari dover stabilire che vicini di casa, amici, persone con le quali aveva sempre avuto a che fare, con le quali aveva commerciato, non potevano entrare. E se queste stesse persone fossero andate lì a bussare: Noè, aprici, sta venendo il diluvio. Lui che aveva chiuso avrebbe potuto aprire, ma qui non c'è Noè che chiude. E Dio, è scritto che lo chiuse dentro, il Signore, Yahweh, lo chiuse dentro. Questo fu un atto di sovranità di Dio molto significativo e molto liberatorio, ed è liberatorio anche per noi. Gesù che cosa ha detto? Non giudicate affinché non siate giudicati. Non siamo noi le persone che possiamo stabilire chi è salvato e chi è condannato. È Dio che lo stabilisce. E in questo caso così fu. Dio ha stabilito che Noè e la sua famiglia dovessero essere salvati e le persone che stavano fuori dall'arca dovevano essere perduti. E ha messo un diaframma assolutamente invalicabile affinché nessuno che era fuori potesse entrare dentro e nessuno che era dentro potesse andare fuori. E Dio governa tutte le cose. Il diluvio, vedete, non può essere spiegato in senso naturalistico. Perché? Perché è un evento miracoloso. Chi pretende di farlo, chi pretende di spiegare secondo dinamiche naturali la venuta del diluvio, commette un errore metodologico grave, perché sarebbe come volere spiegare la risurrezione di Lazzaro o la risurrezione di Cristo. È un miracolo, è qualcosa che è avvenuto una volta soltanto, è un evento catastrofico provocato o diretto dalla sovranità di Dio. E vado avanti. Vediamo anche qui in questo capitolo le forze della natura. La natura che è amica dell'uomo diventa nemica dell'uomo. Tutto quello che Dio ha creato originariamente era tutto buono. Alla fine della creazione Dio disse che tutto era molto buono, ma queste cose, perfino l'abisso, no? Genesi inizia dicendo che le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. E quando noi pensiamo all'abisso, le cui fonti eruppero, dice, e emanarono una grande quantità di acqua, lo potete leggere al versetto 11, magari pensiamo che l'abisso necessariamente debba essere qualcosa di necessariamente cattivo, ma in realtà no, troviamo dei passi nella scrittura, in Deuteronomio e altrove, nel libro dei Proverbi, in cui si parla delle benedizioni che vengono dall'abisso, dalla profondità della terra. Non entrerò in questo, ma quello che voglio dire è semplicemente questo, che ciò che era buono Dio l'ha usato per capovolgere tutto. All'inizio Dio ha fatto emergere la terra dall'acqua. Adesso è l'acqua che ricopre la terra. All'inizio Dio aveva fatto venire fuori dall'acqua tutte le creature viventi. Adesso è l'acqua che distrugge le creature viventi. Comprendete che c'è una decreazione, un atto di inversione della creazione. E quando ciò che è buono diventa una maledizione nelle mani di Dio, è veramente spaventevole leggere di quest'acqua che veniva dal cielo per 40 giorni e per 40 notti, e di quest'acqua che veniva dalle profondità della terra, dal mantello, non lo so a che cosa si può paragonare questo abisso. Certo, sappiamo che c'è una grande quantità di acqua che è imprigionata sottoterra. Evidentemente in qualche modo Dio ha fatto sì che miracolosamente, magari in contraddizione con le leggi della natura, quest'acqua uscisse fuori, emergesse e coprisse tutto. E guardate il racconto che leggiamo dal versetto 17 in poi: il diluvio venne sopra la terra per 40 giorni, le acque crebbero. Non c'era soltanto l'acqua che veniva dal cielo, ma quest'acqua che veniva dalla profondità, e sollevarono l'arca che fu elevata in alto, e le acque ingrossarono e crebbero grandemente, e ancora le acque ingrossarono oltremodo sopra la terra, fino a che coprirono anche le cime delle montagne, vinsero su tutto. L'acqua che cresce, l'acqua che cresce, l'acqua che cresce. Io non lo so se vi siete mai trovati in una situazione in cui non sapete quello che dovete fare. Noi ci siamo trovati solo una settimana fa, è stato per un istante, pochi secondi, ma è una sensazione di assoluta incapacità. Vi trovate davanti a una forza, un evento inatteso, inaspettato, del tutto improvviso, e non avete idea di quello che dovete fare, vi sentite impotenti. Se qualcuno di voi ha mai avuto l'esperienza di trovarsi in mezzo a un terremoto, è qualcosa del genere. Quando c'è un forte terremoto, il tempo di rendersi conto di quello che sta succedendo, ma non si sa quello che si deve fare, ci sono lunghissimi istanti che sembra che non finiscono mai. Le acque crebbero ancora ed ingrossarono oltremodo e arrivarono a coprire le montagne più alte. Ecco, fino a trionfare, letteralmente c'è una parola che significa proprio vinsero, cioè prevalsero su tutto. Ecco che cosa accade nel mondo degli uomini a causa del loro peccato. In questi giorni ricade il decimo anniversario di un evento davvero catastrofico che si è verificato l'11 marzo del 2011. Vi ricordate? È stato un terremoto terribile, con una conseguente onda di maremoto, di tsunami in Giappone. Se vi ricordate lo shock che ha provocato, appare che quel singolo evento sia riuscito a spostare di 17 centimetri l'asse terrestre, cioè un terremoto che ha spostato la terra, gli ha dato uno scossone alla terra intera, 17 centimetri, e le coste del Giappone si sono spostate di 4 metri in un istante. Pensateci quanta energia e quanta forza, 30.000 vittime al momento, e poi gli eventi che sono stati legati al danneggiamento della centrale nucleare di Fukushima, che ancora oggi portano morte, distruzione e tante altre sofferenze. Siamo stati scioccati quando abbiamo sentito di queste cose, ma vi assicuro che tutto questo sarà e niente paragonato a quello che accadde nel giorno del diluvio, nell'anno del diluvio, e di quello che succederà quando Dio giudicherà il mondo. E questa è l'ultima mia parola che devo dire questa mattina, anche se è la più triste di tutte. Vogliamo guardare ai perduti, agli uomini che perirono nel diluvio, ogni essere vivente che si muoveva sulla terra, letteralmente ogni carne, compreso l'uomo, che nel suo traviamento aveva perso tutta la sua umanità e non era diventato altro che carne. L'uomo non è che carne, Dio dice al versetto 3 del capitolo 6, a milioni perirono nel diluvio. E se ci pensate, noi a volte pensiamo, quando leggiamo questi primi capitoli della Bibbia, che magari questi erano cavernicoli, erano persone primitive, ma non è affatto così. Abbiamo visto al capitolo 4 e al capitolo 5 della Genesi che già a quell'epoca gli uomini avevano sviluppato la tecnologia, la scienza, l'arte, la musica, il commercio. Il mondo, sì, certo, non era tecnologicamente avanzato e scientificamente avanzato e culturalmente avanzato come noi lo conosciamo, ma questo significa non la morte di quattro cavernicoli, ma la distruzione di civiltà, di intere civiltà. Uomini eccellenti, grandi, potenti. E questo è il punto, gli antidiluviani erano così. E infatti ciò che è grande, ciò che è potente, i dittatori, i ricchi, tutto passa in questo mondo. Le cose eccellenti, noi non dobbiamo pensare che gli uomini siano giunti a un punto in cui Dio dice: mamma mia, se li dovessi distruggere adesso perderemmo tutto questo progresso. Vi ricordate la storia del re Nabucodonosor, che aveva costruito una grande città, che era un re potente, e un giorno se ne salì sul suo tetto e cominciò a dire: non è questa la grande Babilonia, non è questa la grande città che io ho costruito per la mia gloria, per la potenza del mio nome. E Dio lo umiliò, lo fece diventare come una bestia. Oh, il Signore non ha assolutamente paura o timore di mostrare agli uomini ciò che essi sono, a noi ciò che siamo. Non siamo nulla, nulla. Siamo preziosi agli occhi suoi, ma quando abbandoniamo Dio valiamo nulla, questo è il punto. E questa civiltà fu spazzata via. Perché? Perché tutto ciò che è umano, per quanto possa essere eccellente davanti agli occhi di Dio, non ha valore. Solo chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Il mondo e la sua concupiscenza passano, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Gesù, quando parlò di questo evento, perché Gesù ne parlò, per quanto ci possa sembrare orribile, e sinceramente lo è, io non avrei mai scelto di parlare di una cosa del genere se non fossi stato convinto che è la verità, che si è verificato. Gesù parlò di questo evento. Parlò del diluvio e ne parla in più punti, ma nel Vangelo di Matteo, al capitolo 24, egli dice così, dal versetto 37 al versetto 39: come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, Così sarà anche alla venuta del Figlio dell'uomo. Nel giorno che venne il diluvio ci furono persone che morirono nel diluvio vestiti nei loro abiti da sposa, altri che morirono vestiti nei loro abiti da lavoro, altri morirono mentre stavano facendo festa, magari avevano i loro festini, le loro celebrazioni. Gesù l'ha detto, come ai giorni di Noè si andava a marito, si prendeva moglie, si mangiava, si beveva, si faceva tutto così, avvenne improvvisamente. Questo è una delle cose più tristi e dolorose. Nel giorno che non sapete, Gesù ha detto, il Figlio dell'uomo tornerà, come un ladro di notte. C'è un solo modo, quello di essere preparati. Immaginatevi la scena. Noè è dentro la sua arca, la porta è chiusa e cade una goccia dal cielo. E qualcuno alza gli occhi e dice, ma che cos'è questa cosa? Ma era successo prima, vi ricordate, la terra prima del diluvio era particolare, traeva l'acqua per la vegetazione in modo diverso, così ci racconta la Genesi. E poi un'altra goccia, e qualcuno avrà cominciato a scherzare, sapete, ci saranno stati probabilmente i comici anche a quell'epoca, avranno detto, ecco qua, una doccia gratis, riusciamo a farci la doccia senza dover andare a fare le nostre cose. Però dopo un po' l'acqua aumentò e l'acqua non smise per un giorno, per due giorni, e le acque cominciarono a salire. E quando si cominciarono a cercare dei posti più alti per non essere raggiunti dall'acqua, e le acque non finivano, allora le persone da uno stupore cominciarono ad avere timore e poi paura, e poi la loro paura fu mutata in terrore e poi il loro terrore in disperazione. E chissà che qualcuno non si ricordò di Noè e non andò lì dove aveva visto questa specie di barca così grande costruita, che magari l'avranno preso in giro per chissà quanto tempo e chissà quante volte. E sarà andato lì a dire, aprici Noè. E Noè non poteva aprire, perché la porta l'aveva chiusa a Dio. Qualcuno dice, beh, è successo quella volta, non succederà più. L'Apostolo Giovanni racconta quello che succederà nell'ultimo giorno. Nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 6, il versetto 12, Giovanni ci dice questo. Poi vidi quando l'agnello Cristo aprì il sesto sigillo, si fece un gran terremoto, il sole diventò nero come un sacco di crine e la luna diventò tutta come sangue. Le stelle del cielo caddero sulla terra come quando un fico scosso da un forte vento lascia cadere i suoi fichi maturi, il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola e ogni montagna e ogni isola furono rimosse dal loro luogo. I re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti, ogni schiavo, ogni uomo libero si nascosero nelle grotte tra le rocce dei monti e dicevano ai monti e alle rocce, cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della loro ira. Chi può resistere? E questa è solo un'anticipazione di ciò che sarà, perché è una cosa terribile disubbidire a Cristo e cadere nelle mani del Dio vivente e non avere un'arca di salvezza. Ma perché siete qui questa mattina? Siete qui perché io sono stato incaricato di dire a tutti che c'è un modo per scampare a questo giudizio. A tutti quelli che crederanno che c'è un giudizio. O magari tra di voi c'è qualcuno che si beffa di queste parole, dice ma cosa vuole fare questo pastore? Ci vuole mettere paura. Le mie parole non metterebbero paura a nessuno, vi assicuro, nessuno ha paura di me e io non voglio fare paura a nessuno. Ma le parole di Dio dovrebbero farvi paura. Perché se Cristo ha detto che ci sarà un giorno in cui il giudizio verrà, se Gesù Cristo ha detto che ci sarà un giorno in cui verrà a giudicare, e se i servi di Cristo, gli apostoli di Cristo hanno parlato del giorno dell'ira dell'agnello e ci hanno anticipato del fatto che ci saranno uomini che chiederanno alle montagne di coprirle, allora noi ci possiamo fidare, è vero, succederà. Immaginatevi se questa mattina dovessimo scegliere una sola persona perché andasse all'inferno e vi si dicesse, qualcuno venisse qua e ci dicesse, dovete scegliere una persona perché deve andare all'inferno, deve morire, potremmo noi scegliere uno tra di noi? Qualcuno di voi potrebbe dire, scegliamo, no, non lo possiamo fare. Però forse qualcuno di noi potrebbe scegliersi da solo e dire, io voglio andare all'inferno. Ed è esattamente quello che può succedere questa mattina. Tu puoi scegliere di indurire il tuo cuore davanti a questa parola. Tu puoi scegliere di non credere a quello che è stato detto. Tu puoi scegliere di dire, questo pastore deve avere qualche rotella fuori posto, Gesù Cristo si sbagliava, la Bibbia racconta fandonie, nulla è vero, non c'è nessun giudizio, non devo fare altro che continuare a vivere come sto vivendo. Puoi sceglierlo. Non saremo noi a costringerti, nessuno ti potrà costringere. Scegliendo di andare incontro a quello che verrà, perché verrà, senza avere un'arca di salvezza. Questa mattina io spero che tu voglia ascoltare invece le parole di colui che dice, venite a me voi tutti che siete travagliati, affaticati e oppressi, e io vi darò il riposo. E di colui che dice, chi viene a me io non lo caccio fuori. Di Gesù Cristo che è venuto proprio per salvare peccatori, come abbiamo letto nel Vangelo, malati, uomini, donne, persone prive della giustizia necessaria. È colui che ti invita, mediante un passo di fede, ad affidare la tua vita a Lui. Non so quando questo succederà. Potrebbe essere oggi, domani, o fra 100, 1000 o 10.000 anni, chi lo sa? Nessuno lo sa. Gesù stesso ha detto, il figlio dell'uomo, anche al figlio dell'uomo è stato, diciamo, no, non conosce, non sa il giorno in cui ritornerà. Mentre era su questa terra era una di quelle conoscenze delle quali egli stesso ha voluto deporre insieme alla sua gloria. Ma noi sappiamo che ogni parola che il Signore ha detto si compirà, nessuna delle sue parole cadrà a terra. Stiamo andando incontro a un giudizio, la pandemia non è niente al confronto. Preparatevi, prepariamoci, continuiamo a vivere la nostra vita. Questo non significa che dobbiamo nasconderci. Ecco, come diceva lo scrittore a Diogneto, i cristiani continuano a fare tutte le loro cose, ma vivete in modo paradossale, che si possa vedere di voi e di me che sebbene viviamo la vita di tutti i giorni, non siamo come tutti gli altri. Siamo persone che hanno creduto a Dio e che sono giuste davanti a Lui e davanti agli uomini. Questa è la mia preghiera. Vorrei aggiungere le mie lacrime, il mio cuore, tutte le mie forze per spingervi ad entrare dentro l'arca, ma solo Dio vi può costringere, solo Dio vi può attirare. e non posso fare altro che pregare affinché egli lo faccia. Chiniamo il capo. Oh, Signore Gesù, noi ti ringraziamo per le tue parole solenni e per questa parola molto seria che ci invita a considerare il nostro futuro. Noi crediamo alla tua parola, oh Signore, e crediamo che coloro che tu attiri a te verranno a te, come gli animali andarono all'arca, senza la necessità che Noè li trascinasse. Così, oh Signore, uomini e donne che hanno vissuto lontano da te, senza pensare a te, possono da un giorno all'altro correre tra le tue braccia. Ti prego che il tuo spirito possa creare quest'opera di compunzione, di convinzione, di trasformazione. Ti prego che lo Spirito Santo possa parlare ai cuori ben meglio e ben più fortemente di come ho potuto parlare io questa mattina. Ti prego che questa parola sia creduta da piccoli e adulti, da bambini e vecchi tra di noi. E che nessuno, Signore, di coloro che si trovano in questo luogo, di coloro che ascolteranno questo messaggio, possa pensare che è solo uno scherzo, che non è vero, ma che ciascuno possa correre a Cristo, la nostra arca di salvezza, e trovare rifugio, sicurezza, pace, riposo e vita. È nel suo nome che noi preghiamo. Amen.